Riccardo Gambelli. Ciao Rick.
Ciao Vinti, buonasera a tutti.
Non so cosa significhi questa maglia di quel colore, se abbia qualche significato, no? Legata alla Juve, no?
No, è un caso.
Ecco, solo
quello. Una maglietta estiva, dai.
Pensavo, insomma, che servisse per ravvivare un po' quell'umore dei tifosi della Juventus, che non è proprio il massimo della vita, perché più di qualcuno sostiene che ci sia ancora confusione, deluso un po' dal ruolo di Chiellini. E poi adesso ti rileggo, guarda, Massimo da Prato, quindi dalle tue parti sostanzialmente, comunque un tuo conterraneo toscano, scrive: buonasera, qualcuno mi svegli e mi dica che è tutto un incubo, apprendo della possibile conferma di Vlahovic, io sono calcisticamente depresso, salvatemi. Riccardo, invece il tuo umore?
Il mio amore, come sai, io, come ti dissi anche l'altra volta, no? Giudico sempre a fine mandati, no? Come ti dissi, Giuntoli, siamo stati costretti tutti quanti a giudicarlo molto prima, perché era inevitabile, però anche questi signori che sono arrivati adesso io li giudicherò in fondo. E l'umore non è che sia alle stelle, però voglio essere ottimista come lo sono sempre ad inizio stagione. Però ecco, mi ha colpito questo messaggio di questo ascoltatore che dice di Vlahovic. Però io lo dissi anche l'altro giorno: Vlahovic, ma noi sappiamo chi centravanti giocheremo l'anno prossimo? Perché si fa presto a dire vendiamo Vlahovic. Vlahovic, vi voglio ricordare che negli ultimi 3 anni è stato il marcatore, il più importante marcatore d'Italia, quello ha segnato più di tutti. Io ripeto, è un giocatore che ha deluso, quest'anno ha deluso molto, è vero, però è anche un giocatore che secondo me nella Juventus è sempre stato sfruttato male. È un giocatore che ha bisogno di rifornimenti, è un giocatore che ha bisogno di palle in aria, è forte fisicamente. Allora
ti faccio la domanda diretta, Riccardo, scusami se ti interrompo. La situazione è questa: tu sai benissimo che le parti sono distanti per il discorso contratto, però c'era Giuntoli. Come lì in conferenza stampa l'hai sentito, l'hai ascoltato o comunque l'hai letto, ha detto su Vlahovic: vi dico, io voglio parlarci e capire cosa voglia fare, e poi vedere anche il discorso ovviamente contrattuale, perché secondo me è un top player, quindi dopo aver capito tutte queste cose prenderemo una decisione. Io oggi ho fatto un podcast anche suggestivo, se vogliamo, dai Riccardo, ho detto Juve Vlahovic firma i titoli di coda, e se come lì tentasse il colpo di scena, il titolo era questo qui, perché lui comunque ci vuole. Domanda, Riccardo Gambelli, mettiti giacca e cravatta, diventa Gambelli, quindi francese dirigente, vai con Vlahovic e cosa gli dici oggi?
Allora, se io ho Mary Valland,
vabbè, è chiaro, è chiaro.
Ma per virgolette, non
vabbè,
sto
qui stiamo, esatto.
Se mi arriva Haaland o uno forte, falli te i nomi, allora io lo posso anche dare via. Ma se il nostro centravanti titolare deve essere Colomboigny, con tutto il rispetto per Colomboigny, io mi tengo anche Vlahovic, scusami tanto, se poi ho uno più forte di Vlahovic, ma mi deve essere garantito che sia più forte di Vlahovic, perché io ti ripeto che questo è un centravanti che secondo me non è mai stato sfruttato bene nella Juventus. Sfruttiamolo come si deve, davvero centravanti, e riformiamolo in area di rigore, e poi vediamo se non è un centravanti. Poi se le distanze sono lontane, ormai Vlahovic ha chiuso con la Juve, e i grandi direttori sportivi, soprattutto uno, mi diceva sempre che quando un giocatore vuole andare via vendiamolo.
Bravo, vendiamolo. Questo è vero, certo.
Vendiamolo, perché è inutile tenere un giocatore che sta contro voglia. Ma se il giocatore con Comolli troverà un accordo a 360 gradi, ma io me lo tengo stretto, ma lui e a questo punto anche Colomboigny, perché
Colomboigny lo riscattano probabilmente, cioè lo riscattano, prolungheranno il prestito per poi prenderlo definitivamente.
Mi fa piacere, ma ti ripeto, non può essere il centravanti che noi possiamo considerare un centravanti titolare per tutti gli impegni che ha la Juventus, ecco.
Esatto.
Quindi Vlahovic, aspettiamo a dire vendiamolo, cioè vediamo un attimino quello che succede e soprattutto quello che passa al mercato, nel vero senso della parola.
Esatto, esatto. Allora Riccardo, tornando invece al discorso meramente societario, prima domanda, che impressione, perché poi un conto sono le parole, poi giustamente come dici tu, anch'io la penso così, tiriamo le somme dopo l'operato di un dirigente, di un calciatore, di un allenatore. Intanto però la prima impressione, parecchi sono rimasti colpiti da quella frase, secondo me strategica, ripeto, in cui lui ha detto, come lì mi riferisco, io sono ossessionato dalla vittoria, secondo me non l'ha detta casualmente. Al di là di questa frase comunque, che impressione ti ha fatto così a primo impatto?
Un impatto, come si dice la volta, di un sergente di ferro che ha le sue idee, si basa molto sugli algoritmi. Io caratterialmente sono più naturale, i numeri li guardo molto meno nel calcio, però lui ha avuto successi con i numeri, con i dati, con gli algoritmi. Io sinceramente la vedo diversa, però magari poi ha ragione lui. È un sergente di ferro, sceglierà le sue persone. Quello che mi dispiace, lo dico senza che tu me lo domandi, che Chiellini lo preferivo in un ruolo più tecnico, esatto. Come ti dissi, più vicino alla squadra, un uomo spogliatoio, speravo, perché come ti dico sempre e mi ripeterò fino alla morte, Chiellini è adorato da tutti i calciatori, ha un grande carisma. Sono ancora suoi colleghi, perché Chiellini, ti dico sempre, ha una mentalità da calciatore. Quindi secondo me poteva essere sfruttato da un punto di vista tecnico. Hanno deciso di affidargli una mansione, diciamo, politica.
Esatto.
Vediamo. Io,
eppure ripeto, Riccardo, secondo me, se come lì è una persona intelligente, se deve chiedere un parere, io credo che si rivolga a Chiellini. Io la penso così, altrimenti sarebbe grave se non fosse così, dai.
Sai, quando c'è un team, quando prendono le decisioni, di solito, come in tutte le aziende, in tutti i settori, c'è un team di lavoro, e quando si prende un'azienda, quando si prende una decisione, questa decisione deve passare da tutti. Quindi spero che Chiellini venga sempre interpellato prima di una decisione. Però se te guardi, ufficialmente lui si occupa di altre cose.
Esatto, sì, quindi, certo.
Ecco, quindi sceglierà i suoi uomini e vediamo. Però ripeto, io sono sempre fiducioso quando si parte con chiunque, figuriamoci se non lo sono adesso. E poi chiudo dopo l'ultima stagione, che ripeto una delle più fallimentari di tutti i tempi.
Fare peggio è difficile.
Fare peggio è difficilissimo, ecco, sì. quindi
non c'è dubbio. Capitolo invece giocatore, abbiamo detto di Colomani che quasi sicuramente la Juventus dovrà un accordo col PSG, perché è fuori dal progetto di Luis Enrique, quindi un altro anno di prestito e poi riscattarlo probabilmente, e l'altro un tuo pallino, c'è Conceição che invece non si sa. Io stavo dicendo prima, la Juventus cercherà uno sconto, secondo me potrebbe anche essere una strategia questa, però ho il dubbio, in 9 partite praticamente non ha giocato mai titolare, forse una con Tudor. La domanda è, Tudor, cioè Conceição rientra nelle idee di Tudor? Perché se non rientra nelle idee dell'allenatore, caro Riccardo, siamo costretti a cederlo, anche se a mio avviso poi gli allenatori bravi devono essere, no, devo cercare sempre di mediare tra quelle che è la loro idea e quelle sono le caratteristiche dei calciatori. È inutile che ti chiede, tu lo riscatteresti, lo prenderesti sicuramente, no, Conceição, giusto? Non hai cambiato idea, no?
Certo. No, assolutamente, ah. Assolutamente. Tudor partì senza esterni nelle prime partite, poi alla fine si rese conto che aveva bisogno di Conceição e lo mise dentro, anche perché c'era dei giocatori infortunati, e quindi fu anche un pochino, diciamo, costretto. Si affidò, esatto, a questo falso esterno che è Nico Gonzalez, che ripeto non mi fa impazzire né da esterno né da punta né da non mi fa impazzire
in assoluto.
In assoluto. Conceição ha dimostrato anche nell'ultima partita col Portogallo di essere un giocatore vero, soprattutto nella semifinale ha trasformato il Portogallo con un gol magistrale e con assist a ripetizione. Quindi, visto poi, come ti disse anche l'altra volta e mi devo ripetere, visto che in Europa giocatori che saltano l'uomo si contano su
sono pochi,
due mani,
sì, è vero.
Sono pochi, quindi noi ce ne abbiamo uno che salta quasi regolarmente l'uomo e che è un trottolino e corre in su e in giù come una trottola, voglio dire, ma perché non si possa provare a riscattarlo? Ecco, questo. Poi se Tudor non lo vede, allora basta, perché se devi tenere un giocatore in panchina a svernare tutto l'anno, prendiamolo, insomma, ecco.
Allora Riccardo, al di là di Colomani, al di là di Vlahovic, la Juventus comunque sta cercando un centravanti. Ti faccio tre nomi: Gyökeres, che però vogliono 70 milioni, Retegui, certo, non meno di 50 all'Atalanta, e poi Castro del Bologna, ammesso che te lo diano, non credo però sia molto elevato. Se dovessi dipendere da te, su questi tre chi sceglieresti?
Guarda, Retegui è italiano e te sai quanto mi piacciono a me i giocatori italiani. Lo considero un buon giocatore. Certo, il Gyökeres diciamo potrebbe essere fra i tre quello più che tifosi sognano, però l'hai detto te, costa 70 milioni e quindi i giocatori forti costano tanto. Retegui potrebbe essere una scelta intelligente perché è italiano, è uno che la butta dentro. Ora non guardare partite con la nazionale, perché insomma la nazionale in questo momento è un tasto
no, ci arriviamo con l'ultima domanda che ti sto per fare. Arriviamo con l'ultima domanda. Retegui potrebbe essere un buon compromesso.
Ecco, Gyökeres sarebbe il top, però Retegui secondo me sarebbe veramente un bel compromesso. L'ultimo Castro lo metto per ultimo.
Tornando un attimo all'allenatore, perché non te l'ho chiesta, però Secca, tu insomma eri un fautore del ritorno di Conte, non sei l'unico. Fallito il ritorno di Conte, meglio tenere Tudor, giusto tenere Tudor?
Ma certamente, allora di Conte non lo voglio più sentire nemmeno nominare nelle trasmissioni, questo sia chiaro. E Tudor, io lo dissi, se deve venire Sussi e Biribissi mi tengo Tudor, ecco. E Tudor, secondo me, meno male, è stato confermato, quindi la Juventus non l'ha considerato un precario, perché la cosa rischiosa era che partisse da precario.
Esatto.
Invece è stato confermato alla grande, mi fa piacere, credo sia un bravo allenatore che può crescere all'interno della Juve come hanno fatto tanti suoi ex colleghi, e quindi sono molto molto contento che Igor Tudor guidi la Juventus.
A questo punto, non essendo arrivato Conte, l'ultimissima, l'hai citato te, situazione nazionale, ma io dico nazionale / Federcalcio, hai visto tutto, Spalletti che ha annunciato l'esonero come se si fosse autoesonerato, no? E c'era di fronte Gravina, mi hanno detto dei colleghi, io pensavo non ci fosse Gravina, invece sembra che fosse così ad ascoltare, vabbè. Uno. Adesso si è parlato prima di De Rossi, poi si è parlato di Cannavaro, tutti i campioni del mondo, no, del 2006. Dopodiché sembrerebbe in vantaggio Gattuso, ma stamane Gazzetta dello Sport, intervista di Mancini, si è ricandidato, ha detto sì, ho sbagliato, tornerei magari per vincere il mondiale. Nel frattempo Gravina dice bisogna vedere se c'è un progetto, ma l'hanno mandato via Gravina e quindi c'è un altro presidente e lui non conosce il progetto? Io veramente, Riccardo, mi sembra certe volte di vivere in un mondo surreale.
Sì, stiamo vivendo una telenovela, una brutta telenovela che fa vergogna al calcio italiano, lo dico. Non c'è nessuno, io se spero che un giorno si svegli qualcuno esoneri Gravina, non so chi, ma ci dovrà essere in Italia qualcuno che può esonerarlo, no? Presidente della Repubblica, qualcuno. Qualcuno lo deve esonerare, perché così non si può andare avanti. Questo è un uomo che sta mettendo in ridicolo il calcio italiano, e la telenovela di Spalletti abbiamo toccato l'apice, l'apice della barzelletta. Non so chi verrà di allenatori, ma sinceramente non è che mi interessi granché. Il problema purtroppo però della nazionale, al di là degli allenatori vinti, è che abbiamo una nazionale mediocre, forse la nazionale più mediocre di tutti i tempi, e quelli forti che io, per esempio Barella e Tonali, le ritengo due centrocampisti molto forti, in questo momento non trascinano nemmeno le gambe, quindi il problema è anche fisico. Però al di là di questo, abbiamo una nazionale scarsa, quindi ci puoi mettere Guardiola, ci puoi mettere chi vuoi, però se questa è la nazionale, credo che faremo fatica a riqualificarsi anche per il prossimo mondiale. Però ripeto, il pesce puzza dalla testa e puzza tanto, e quindi qualcuno deve esonerare quest'uomo, deve prendersi la responsabilità, il ministro Abodi, io ci spero che intervenga e mandi via quest'uomo, perché siamo diventati la barzelletta del mondo.
È vero.
Anche per come la federazione ha protetto, sai bene...
Chi?
Ecco, ma non ne voglio parlare oggi.
Vabbè, guarda, meglio, perché esatto.
Se no mi rovino
la serata, anche perché siamo giunti alle 20 e quindi dobbiamo...
Visto che ho la magliettina rossa,
esatto. dobbiamo dare la linea a Federico Rossi, quindi Riccardo ti ringrazio, ci vediamo giovedì prossimo sperando di commentare una vittoria della nazionale al mondiale per club, sicuramente, dai, speriamo, ci mancherebbe altro. Grazie
della
Riccardo.
Della Juventus.
Sì, della nazionale, buonanotte, scusate, della Juventus. Sì,
hai detto bene, la nostra nazionale.
Esatto,
nostra.
No, questo è stato un lapsus.
Perché la mia nazionale è la Juventus.
No, ti spiego perché forse ho avuto questo lapsus, al di là della stanchezza che ci sta, perché l'Italia-Juve vinceva. Da quando non c'è più lo zoccolo duro della Juventus, non si vince più, punto e basta. Grazie Riccardo, buona serata. Grazie,
ciao, grazie a tutti.